dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi ascoltatori, buonasera. Iniziamo il nostro lavoro per Creature e Luoghi della Fede mettendo a confronto due donne, figlie del Novecento e oltre. Due creature appassionate, sensibili, determinate. Una cantante e una suora, Rita Pavone e madre Tecla Merlo. In comune per entrambe è l'esperienza della comunicazione, comunicare col canto e la musica, la passione per la vita e la fede, comunicare con carta, penna, radio, cinema, TV, il Vangelo e farlo correre e risuonare anche sui tetti. Rita Pavone, la cantante, svela il suo legame a doppio filo con la Madonna. Legame segnato da un evento prodigioso. Nel 2003 Rita Pavone si trova in Sicilia per la tournée e come d'abitudine prima dello spettacolo si concentra risolvendo qualche cruciverba. Quella sera però è protagonista di un evento prodigioso. Parla Rita. Sentii bussare alla porta della mia roulotte ed entrò una bellissima signora dai lunghi capelli che mi confidò con entusiasmo di essere una mia grande ammiratrice. Mi disse: signora Pavone, le dono questi santini della Madonna. Mi raccomando, ne tenga sempre uno sul cuore. La cosa strana fu che se ne andò senza neppure chiedermi una foto o un autografo. «Hai visto quella bella signora che è venuta a trovarmi?» chiesi alla mia corista. Ma lei mi rispose di non aver visto nessuno uscire dalla mia roulotte. Decisi di tenere sempre sul mio cuore un santino della Madre Celeste che quella strana signora mi aveva regalato. In quei giorni mi sentivo debole, facevo fatica anche a salire le scale. Dopo una settimana, durante la registrazione di un programma televisivo, mi sentii molto male. Fui ricoverata d'urgenza perché mi trovarono due occlusioni al tronco della aorta. Venni operata e i medici mi dovettero mettere due bypass. Mi salvarono in extremis. Sono sicura che la Madonna mi ha protetta. La cantante cerca in tutti i modi di rintracciare la signora che le ha mandato quel messaggio della Madre Celeste. Eppure, nonostante i numerosi appelli, non è mai riuscita a trovarla. Come un angelo che si volatilizza non appena compiuta la sua missione. Quando Rita si ristabilisce, va in pellegrinaggio a Lourdes per rendere omaggio a Nostra Signora di quella grazia. Ancora oggi, quando racconta le sensazioni che provò per la prima volta davanti alla grotta di Massabiel, Rita si commuove. Sentii una voce che mi disse: era ora che tu venissi. Lì incontrai una ragazza che aveva ricevuto dalla Vergine un miracolo. Le raccontai la mia storia e mi confermò che ero stata toccata da un angelo. Da allora la cantante si reca regolarmente al santuario come volontaria. Per la sua grande notorietà è costretta ad andarci in incognito, col cognome del marito, il famoso cantante Teddy Reno, 94enne e più. Cerco di non farmi riconoscere, indossando sempre la cuffietta e gli occhiali. Occuparmi delle persone sfortunate mi permette di capire come la fama e il successo non siano nulla rispetto a star bene in salute. Dopo 40 anni di formidabile carriera che la porta a vendere 50 milioni di dischi in tutto il mondo, Rita capisce che è giunto il momento di pensare anche a se stessa e per 7 anni si ritira dalle scene. Nel 2010 il suo amico Renato Zero la invita al grande concerto per il suo compleanno. All'inizio la pavone è titubante, non si esibisce in pubblico da qualche anno. Per amicizia accetta la proposta, ma chiede al cantante di non mettere il suo nome in cartellone. Quando, a sorpresa, Renato Zero la annuncia davanti a una folla oceanica, Rita viene accolta da una ovazione. Non me lo aspettavo proprio. Quello non era il mio pubblico. Era lì per festeggiare Renato. Quando cominciai a cantare, sentì la mia voce che andava dritta come un treno e mi dissi: allora ho ancora molto da dare alla musica. Incide un doppio album dal titolo Matters, che contiene 15 successi della musica inglese in doppia versione, quella originale e quella in italiano. Quando canta il gospel, Rita è vicina alla Mamma Celeste, che tanto l'ha protetta, come nel brano dal titolo «È per te che io vivo». Per renderle omaggio, vuole partecipare al concerto di Natale in Vaticano e decide di mandare il disco a Papa Francesco. Ero sicura che il Santo Padre mi conoscesse in Argentina. Lì, nella sua terra, avevo riscosso un grandissimo successo. La cantante riceve una lettera di risposta dal Santo Padre in persona, con una calligrafia minutissima. Le comunica che non si tiene più quel concerto, ma solo pastorali. Qualche tempo dopo, siamo alla vigilia di Natale del 2013, Rita sta uscendo da un negozio per gli ultimi regali, quando sente squillare il telefonino. Dal display vede comparire numero sconosciuto, ma accetta lo stesso la chiamata. «Buonasera, Rita, sono Papa Francesco». Sul momento la cantante rimane sbigottita e dice: «Se è uno scherzo, lo trovo di pessimo gusto». Risponde così in modo seccato. «No, no, sono proprio io», le conferma Sua Santità. A quel punto Rita capisce che non è una burla. Comincia a farfugliare qualcosa, ma per l'emozione non trova le parole. «Posso venire a trovarla con la mia famiglia?» gli chiede Rita tutto d'un fiato. Il 12 febbraio 2014 il Santo Padre riceve la cantante assieme al marito Teddy e i figli Alessandro e Giorgio. «È stato il giorno più bello della mia vita. Il Papa mi ha messo a mio agio. Si è interessato a me. Per 20 minuti abbiamo parlato di tutto. Gli ho detto che lui ha portato qualcosa che mancava alla gente. Mi rispose: ricordiamo che in tutti gli uomini, anche i più cattivi, bisogna sempre cercare la bontà. Poi il Santo Padre, mentre ci congedava, mi disse qualcosa che è inciso nel mio cuore e ancora mi commuove ricordarlo. È stato un onore per me conoscerla, perché con la sua musica fa bene a tanta gente. Si è trattato di uno splendido incontro spirituale. Questo Papa ha un grande magnetismo. Rita, confida a Maria Conté, la rivista, i miei genitori erano religiosissimi. Anche io ho sempre avuto fede. Non l'ho mai nascosto. Sono fiera di essere cattolica. Cari ascoltatori, e qui ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.
Ballare, lasciandomi a guardare, terapia mi fa, che rabbia mi fa. E datemi un martello.
Che cosa ne vuoi fare?
Lo voglio dare in testa a chi non mi va. La nostra festa più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e saffilali galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà.
Siamo ancora con la cantante Rita Pavone. Quando alla fine degli anni 60 Rita decide di sposarsi con Teddy Reno, per la grande differenza di età la loro unione fa scandalo. All'inizio neppure la famiglia è favorevole. Il cantante è già stato sposato civilmente e ha un figlio. La cantante ci rivela: io invece il matrimonio lo concepisco solo in chiesa, altrimenti non è un vero matrimonio. Il tempo le ha dato ragione. Lei e Teddy sono sposati da 57 anni. Anche se sono molto diversi, lui calmo e riflessivo, lei un uragano di vitalità, hanno sempre condiviso gli stessi valori di una famiglia unita. Rita è una persona dalle mille sfaccettature, artista, moglie e madre. Ancora oggi ha una sorta di timidezza fanciullesca, che però nasconde sotto una polemica determinazione con cui difende le sue scelte. Quando sale sul palco, la sua grinta si trasforma in una grandissima energia, consapevole del grande dono che Dio le ha dato, la sua potente e inconfondibile voce. Il grande maestro Ennio Morricone le compone il brano Pel di Carota, il suo soprannome in età giovanile, per via dei capelli rossi. Quando rivedo i filmati di me ragazzina che canto, mi fa tenerezza quello sguardo stupito, inconsapevole di quello che sto facendo. Io che provengo dalla periferia di Torino, figlia di un operaio della Fiat e di una casalinga, mi sono affermata in tutto il mondo. Dopo 50 anni lontana dal Festival di Sanremo, è tornata in gara con un brano biografico composto dal figlio Giorgio, dal titolo Niente, Resilienza 74, in cui parla della capacità di affrontare i momenti duri della vita, piegandosi ma senza mai spezzarsi. Questo perché le sue canzoni continuano a dare felicità alle persone, come le aveva detto il Santo Padre. E grazie alla protezione della Vergine lo farà ancora per parecchi anni. E qui abbiamo concluso la testimonianza della cantante Rita Pavone. Ma c'è un'altra donna importantissima, Sor Tecla. Sor Tecla Merlo, intraprendente e appassionata divulgatrice. Su di lei è stato fatto un una rappresentazione, una tecnica narrativa moderna per parlare della sua vita e della sua opera. Va dritto al cuore anche lo storytelling sulla vita e le opere di Teresa Merlo. Suor Tecla, presentato presso l'auditorium della Casa delle Figlie di San Paolo a Roma, a 60 anni dalla morte di una donna che mise al centro della sua vita Dio e al centro della sua opera la comunicazione. Libri, riviste, articoli non erano mestieri da donne. Le poche che presero in mano la penna nell'Ottocento dovettero firmarsi con pseudonimi maschili per poter essere pubblicate. E il pregiudizio rimase a lungo nella società laica, come in quella cattolica. Eppure Don Giacomo Alberione, il fondatore delle Figlie di San Paolo, più conosciute come Paoline, non la pensava così. Già nel 1915, infatti, avrebbe affidato a un gruppo di giovani donne, tra cui Teresa Merlo, la realizzazione tecnica del giornale diocesano La Valsusa, ad Alba, in Piemonte. Quando Teresa prese i voti diventando Suor Tecla, si impegnò anche a servire la causa della buona stampa. Da confezionatrice di vestiti, avrebbe dovuto fare la sarta nelle intenzioni della famiglia, a confezionatrice di giornali. Tanti furono gli ostacoli, a cominciare dalla Grande Guerra e poi soprattutto la differenza verso il mondo della comunicazione in generale e l'impiego delle donne in particolare. Nulla distolse Suor Tecla e le sue consorelle dall'obiettivo di diffondere la parola. Che fosse consegnando di casa in casa le riviste della diocesi, tra cui dal 1931 Famiglia Cristiana, o sporcandosi le mani di inchiostro. Non solo carta però, perché per imprestare i piedi al Vangelo e farlo correre, come era solita dire, si doveva usare ogni mezzo offerto dai suoi tempi. E allora radio, cinema. Recitò perfino in un lungometraggio, interpretando la profetessa Anna. Dischi, purché servissero a fare del bene. Era questa la sua unica strategia di mercato. Suor Tecla ebbe l'ottimismo e l'intuito necessari ad ogni impresa. Capì con largo anticipo la potenzialità della comunicazione nella evangelizzazione e le potenzialità delle donne in questo progetto. Fece appena in tempo a veder riconosciuta l'opera di una vita, allorché il Concilio Vaticano II del 1963, con il decreto Inter Mirifica, tra le meraviglie, sancì la bontà dei mezzi di comunicazione sociale al servizio dell'evangelizzazione. Fu il documento conciliare approvato con più voti sfavorevoli, ma aprì una breccia. Quella breccia che Suor Tecla, che morì nel 1964, aveva già precorso. E qui ci fermiamo per ascoltare musica.
Mia bella Turin, buon dì a tutta tua gen. Stasera alto Valentin, mi torno, mi son tan content. Vedrai cui somus cardin, le tote cabriso d'amor. Mi sentirai giù su un'età d'ausin, mi tvei tan bin, mentre il me cheran dirà pian pianin, custa le tua Turin, cum basin ambasutin cabrusa, cum el suro, cum la luna, cum la pieva o cum al vent. Luma tutt'il cœur con bella purin.
Ma dices tu na splendor,
si penso a cuianitza grin.
Mi duro e gioia e dolor,
lontan vivia da ti.
Oh mamma che stretta al me cœur,
tan disincura se sempre in cidin, mit vei tan bin, estu cidin sarà sempre d'ausin, sin tua bella Turin, cum basin ambasutin cabrisa cun el sulo cun. La luna con la pieva o con al vent luma tutto il cœur content.
Con la pieva o con al vent luma tutto.
E ora, carissimi ascoltatori, proseguiremo il lavoro di questa sera sostando nei luoghi geografici attraversati e frequentati da Sant'Agostino, il padre della Chiesa. La geografia agostiniana, l'Africa romana, l'urbe, Milano, la misteriosa Cassiciaco, ma i luoghi del filosofo sono soprattutto luoghi dell'anima. La ricerca è di Maria Milvia Morciano, archeologa e storia dell'arte. Storica dell'arte. Et eunt homines mirari alta montium, et ingens fluctus maris, et latissimos lapsus fluminum, et oceani ambitum, et gyros siderum, et relinquum se ipsos nec mirantur. Vanno gli uomini ad ammirare le cime dei monti, i frutti del mare in tempesta, le vaste correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, le orbite degli astri, e di se stessi non prendono cura. È un passo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino dal libro decimo. In Agostino il dinamismo del viaggio è una dimensione fondamentale, eppure non ne è attratto, anche a causa della sua salute malferma, e men che meno dai viaggi di mare, che pure dovette affrontare. La metafora del navigare ricorre nei suoi scritti, quale esempio calzante del vivere attraverso gli accadimenti della vita, il superamento degli ostacoli, la ricerca interiore. Nelle sue opere, i riferimenti alle località in cui visse o che visitò sono frequenti e precisi, così che è possibile ricostruire i suoi spostamenti nel Maghreb e il viaggio in Italia. Alla precisione descrittiva corrisponde però un sostanziale disinteresse verso le caratteristiche fisiche dei luoghi. Agostino era attratto dalle persone piuttosto che dalle bellezze architettoniche. Sono gli uomini il cardine della spiritualità e non i luoghi dove essi si radunano. Chiamano chiesa? Chiamiamo chiesa la basilica in cui sono contenuti fedeli, ai quali soli è appropriato il termine chiesa, da una sua epistola, lettera. Un concetto molto antico già espresso da Tucidide, uno storico greco. Gli uomini infatti sono la città e non le mura né le navi vuote di uomini. Questo è tratto da Storie di Tucidide. Durante il suo episcopato a Ippona, Agostino non si preoccupò di costruire chiese, come invece fece Ambrogio a Milano. La sua passione, seppur intrisa di sapienza e ragione, si concentra sulle persone, mentre la contemplazione estetica non gli ispira particolari slanci. La vista di un panorama, di un edificio o di un'opera d'arte sembrano lasciarlo abbastanza indifferente. Ogni località viene invece identificata con gli incontri che egli fa con gli uomini. Eppure il suo cammino spirituale coincide con l'itinerario geografico, giacché le tappe salienti della sua vita sono legate a città diverse: Cartagine, Milano, Roma, Tagaste, Ippona. Un'esistenza che può essere suddivisa in due periodi fondamentali, ora ove i viaggi e le loro ragioni acquistano significati diversi: prima dell'episcopato di preparazione e accadimento, dopo l'episcopato di maturazione e azione. Prima di essere ordinato vescovo, la vita di Agostino si risolve tutta tra Tagaste, Madaura e Cartagine. Tagaste, l'odierna Soukaras, è il luogo natale di Agostino, una piccola città algerina situata sui fianchi meridionali dei monti del Meyert. I suoi resti archeologici sono poco significativi, ma nell'antichità costituiva un importante nodo viario lungo gli assi stradali che conducevano a Cartagine, Ippona e Cirta. Madaura, oggi Madauroc, era una colonia romana situata a poche decine di chilometri a sud di Tagaste. All'epoca costituiva un importante centro culturale con scuole famose che Agostino frequentò. Qualcuno avanza l'ipotesi che avesse seguito le lezioni del famoso grammatico Massimo, avversario del cristianesimo. Nel secondo secolo vi era nato anche Apuleio, scrittore, filosofo e retore. Cartagine, la grande metropoli dell'Africa romana, situata nel Golfo di Tunisi, rappresenta una tappa fondamentale nella vita di Agostino. In questa città avvengono le scelte spirituali più importanti e dirompenti. Sono le scoperte della sua anima, come quelle scaturite dalla lettura dell'Hortensius di Cicerone, che lo scosse profondamente. Da qui cominciò il suo viaggio in Italia tra il 383 e l'88, l'unico importante della sua vita. Non si sa se la rotta seguisse le coste orientali della Sardegna oppure doppiassero il capo Lilibeo in Sicilia per poi approfondire il profilo tirrenico della Calabria e della Campania fino a Napoli e da qui a Portus presso Ostia. Arrivato alla foce del Tevere, Agostino prese la via Ostiense sulla riva sinistra del fiume, passando davanti alla Basilica Costantiniana che custodisce la tomba dell'Apostolo Paolo. Nell'autunno del 384 il viaggio prosegue lungo la via Flaminia fino a Rimini e la via Emilia fino a Parma e a Milano. Il viaggio Roma-Milano è lungo 616 chilometri ed è affrontato in circa 30 giorni, con tratte di circa 30 chilometri al giorno. Milano è tutta rappresentata nella figura del vescovo Ambrogio, che gioca un ruolo fondamentale nella conversione di Agostino. Insieme all'influenza della madre Monica e alla lettura di San Paolo, Ambrogio appare spesso nei suoi scritti, sia direttamente che indirettamente. Poco altro invece per descrivere la città. Anche il ritrovamento delle reliquie dei santi Gervasio e Protasio o episodi come la lotta per le basiliche rimangono solo accennati. un caso particolare res cassiciacum, villa dell'amico grammatico Verecondo, dove Agostino si ritira nell'inverno 386-87 in attesa di essere battezzato. L'effettiva ubicazione di questa località a nord di Milano è stata oggetto di diverse ipotesi, tra le quali anche quella abbracciata da Alessandro Manzoni. Nel 1843 lo scrittore indirizzò una lettera in francese allo storico e giornalista Jean-Joseph François Prouat, che gli aveva domandato lumi riguardo l'identificazione di Cassiciacum con Cassago Brianza o Casciago nel Varesotto. Manzoni propende per la seconda località, basandosi sull'analisi toponomastica del sito. Oggi le ipotesi si stringono attorno al centro brianzolo di Cassago e la villa dell'amico Verecondo probabilmente si trovava nell'area in cui sorgeva il palazzo Pirovano Visconti. Le notizie che possiamo leggere disseminate nelle opere di Sant'Agostino su Cassiciacum, come nei dialoghi e nelle ritrattazioni, sono solo apparentemente precise, ma di fatto risultano vaghe e alludono piuttosto a un luogo ideale, che per bellezza e pace è confrontato con il paradiso in terra. Nel libro delle Confessioni c'è uno degli accenni più celebri al sito, che viene menzionato espressamente. Ove riposammo in te dalla bufera del mondo, l'amenità in eterno verdeggiante del tuo paradiso, poiché gli hai rimesso i suoi peccati sulla terra, sulla montagna Pingue, la tua montagna, la montagna ubertosa. E dal nono libro delle Confessioni. Agostino paragona i monti intorno a Cassiciacum al monte Basan, citato ripetutamente dalla Bibbia, e in questo caso specifico riferito al Salmo 68. Ma ora, cari ascoltatori, ci fermiamo un po' per ascoltare musica.
Sul mare luccica l'astro d'argento, lacina in l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, lacina in l'onda, prospero il vento.
Santa Lucia, Santa Lucia,
Agostino torna a Milano e la notte del Sabato Santo, il 24 aprile 387, insieme al figlio Deodato e all'amico Alipio, riceve il battesimo dal vescovo Ambrogio in uno dei battisteri della capitale lombarda, forse quello annesso alla Basilica di Santa Tecla, oggi non più esistente, che sorgeva nell'area dell'attuale Piazza del Duomo. Sempre nel 387, il viaggio riprende a ritroso per tornare in Africa. Il 27 agosto a Ostia, in una locanda, muore la madre Monica. All'epoca Ostia aveva perso la sua importanza strategica e la sua vocazione di porto di Roma. Era diventata invece un silenzioso centro di ville signorili. L'unico quartiere vitale restava quello extraurbano di Porta Marina, attraversato dalla via Severiana che collegava Ostia con Portus e che quindi era diventata la principale direttrice commerciale lungo la costa. Agostino decide così di restare ancora a Roma fino all'estate del 388. Nei suoi scritti compaiono molto spesso accenni all'urbe, che è presentata nel desolante confronto con il fulgore del suo glorioso passato, soprattutto dell'età arcaica. Nel 388 Agostino torna in Africa, a Tagaste. Comincia la seconda parte della sua vita. Nel gennaio 391 va a vivere a Hippo Regius, Ippona, sul sito attuale di Annaba. I Fenici vi avevano fondato nel XII secolo a.C. una colonia che in seguito divenne residenza dei re Numidi e infine colonia romana, una delle più ricche dell'Africa, dotata di templi, terme, edifici di spettacolo, ninfee, ville residenziali e impianti portuali. A Ippona Agostino realizza il suo sogno di fondare il monastero dei laici e creare poi quello dei chierici. Nel 391 viene ordinato sacerdote e nel 395 vescovo. Questo incarico comporta per lui numerosi spostamenti che lo impegnano fino alla morte, visite pastorali, concili provinciali e plenari, missione ecclesiastica, Tubursicum Numidarum, Cartago, Sirta, Tiava, Milevi, Calama, Sicca Veneria, Ippo, Fussala, Zerta, sono solo le destinazioni più importanti. La morte lo sorprende a Ippona il 28 agosto del 430, mentre la città è assediata dai Vandali. Viene forse sepolto nella cattedrale la Basilica Pacis. Quando la città viene vinta, i suoi resti sono trasportati in Sardegna per poterli mettere al sicuro. Non si conosce con certezza il luogo di traslazione del corpo, probabilmente Cagliari, capoluogo ecclesiastico e civile dell'isola. Più arduo è determinare la chiesa, che rimane solo ipotetica, forse la basilica paleocristiana di San Saturnino. Nel 723 si compie l'ultimo viaggio del vescovo di Ippona. Il re longobardo Liutprando trasferisce le sue reliquie a Pavia, nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E qui concludiamo il nostro lavoro su Agostino, ma finiamo questa sera. C'è una bella poesia preghiera del nostro caro padre David Maria Turoldo, è sulla speranza. Voi che credete, voi che sperate, correte su tutte le strade, le piazze, a svelare il grande segreto. Andate a dire ai quattro venti che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia ha uno sbocco, che l'amore alla fine vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. Voi che l'avete intuito per grazia, continuate il cammino, spargete la vostra gioia, continuate a dire che la speranza non ha confini. E c'è un'altra poesia preghiera di Pablo Neruda, sempre sulla speranza. Ti saluto, speranza, tu che vieni da lontano, in onda col tuo canto e tristi cuori. Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi, tu che riempi l'anima di bianche illusioni. Ti saluto, speranza. Forgerai i sogni in quelle deserte, disilluse vite, in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente ed in quelle che sanguinano le recenti ferite. Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori, quale timido stormo sprovvisto di nido, ed un'aurora radiante coi suoi bei colori annuncerà alle anime che l'amore è venuto. Carissimi ascoltatori, grazie. Grazie del vostro ascolto e a tutti auguro una felice e una buona notte. Ciao ciao, sono Sor Gasparina.
Su due mari in pensiero vola lento questo veliero, su un'isola non più lontana di una malattia mi aspettano senza fretta come in un gioco un cane, un piatto sicuro e una donna di fuoco. Ma il veliero sempre più lento si ferma senza coraggio e senza vento. Il mare diventa di sasso mentre il cane abbaia, il piatto si fredda. La donna sul porto nervosa su e giù va a spasso. Tutta la notte un altro giorno su sto legno tra una puzza di piedi come un idiota a guardarmi intorno mentre sull'isola il piatto si è vuotato. La donna seccata ormai mi ha dimenticato. Il cane dopo tre giorni di attesa faticosa si è appena addormentato. Poi una notte diversa dalle altre, una notte davvero mette a posto tutto, anche il veliero che ricomincia a navigare. Cercherò un piatto caldo, qualcosa da mangiare. Un'altra donna si può sempre trovare. Mentre scendo dalla nave il cane si è svegliato, mi viene incontro, ricomincia ad abbaiare. Oh,
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.